E così è arrivato anche il mio turno, un saluto a questo punto da parte mia a tutti voi che siete in ascolto, un grosso abbraccio a tutti voi appunto che siete dall'altra parte. Questa sera continuiamo con Isaia, capitolo 43. Già ieri abbiamo visto come nei primi tre versetti Dio esprime che, nonostante tutto, vuole ancora avere a che fare con il suo popolo. Dio prosegue il suo discorso rivolto a Israele. Versetti dal 4 al 7 di Isaia, capitolo 43. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato, e io ti amo. Io do degli uomini al tuo posto, e dei popoli in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Io ricondurrò la tua discendenza da oriente, e ti raccoglierò da occidente. Dirò al settentrione, da, e al mezzogiorno, non trattenere. Fa venire i miei figli da lontano e le mie figlie dalla estremità della terra. Tutti quelli, cioè, che portano il mio nome, che io ho creati per la mia gloria, che ho formati, che ho fatti. Non possiamo immaginare quanto Dio ami Israele. Non possiamo immaginare quanto anche noi siamo preziosi per Lui. Come già detto, Dio afferma molto nettamente che raccoglierà nuovamente la nazione di Israele. In Geremia 31, al versetto 10, Egli riafferma questo. Voi, nazioni, ascoltate la parola del Signore e proclamatela alle isole lontane. Dite, colui che ha disperso Israele lo raccoglie, lo custodisce come fa il pastore con il suo gregge. Dio dice, voi, nazioni, ascoltate la parola del Signore. Egli vuole dire questo, ascoltate la parola del Signore, voi che siete convinti che io abbia abbandonato Israele al suo destino, voi che non eravate certi che avrei avuto ancora a che fare con Israele. Dobbiamo ascoltare Lui, indipendentemente da quella che può essere la situazione del mondo, indipendentemente da ciò che fa o subisce Israele. Dio dice che intende raccoglierlo nuovamente. Abbiamo la sua parola, che lo farà. Proseguiamo a leggere dal versetto 10 al 12 di Isaia, capitolo 43. «I miei testimoni siete voi, dice il Signore, voi e il mio servo che io ho scelto. Affinché voi lo sappiate, mi crediate, e riconosciate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato, e dopo di me non me ne sarà nessuno. Io sono il Signore, e fuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunziato, salvato, predetto, e non un Dio straniero in mezzo a voi. Voi me ne siete testimoni, dice il Signore. Io sono Dio. Dio non ha rivale o uguale, Egli solo è Dio. Egli da solo occupa questa posizione unica. È interessante notare che di tutte le religioni del mondo, solo il cristianesimo garantisce la salvezza. Altri stabiliscono un vero e proprio programma, ma certamente non garantiscono la salvezza. Dio dice, fuori di me non c'è salvatore. Dio ora introduce l'argomento dell'idolatria e dice, voi potete testimoniare che sono stato io, e non qualche Dio con la lettera minuscola a salvarvi. Il sottinteso è, finché non ti darai all'idolatria e non ti volgerai a quelli che ti sviano da me, ti benedirò. Nei prossimi versetti viene presentato il giudizio futuro, la liberazione e la redenzione di Israele. Versetti dal 13 al 15 di Isaia, capitolo 43. Da che fu il giorno io sono. Nessuno può liberare dalla mia mano. Io opererò. Chi potrà impedire la mia opera? Così parla il Signore, il vostro Salvatore, il Santo di Israele. Per amore vostro io mando il nemico contro Babilonia. Volgerò tutti in fuga, e i Caldei scenderanno sulle navi di cui sono così fieri. Io sono il Signore, il vostro Santo, il Creatore di Israele, il vostro Re. Nessuna creatura può sgusciare dalla mano di Dio o fuggire lontano dalla sua portata. È questo che Dio promette, predice in questo brano, la distruzione finale di Babilonia. Sicuramente non si può sfuggire al fatto che la nazione di Israele qui è l'argomento del discorso. Dio si assume la responsabilità di averla portata all'esistenza. Egli è il loro re. Questa è un'altra affermazione della deità di Cristo, perché Egli è il loro re. Quando il Signore Gesù venne sulla terra e rivendicò la sua regalità, Israele sapeva che stava rivendicando di essere Emanuele, Dio con noi. Gli israeliti istruiti comprendevano questo discorso. Abbiamo visto che Dio rivendica diritti su Israele perché l'ha creato. Ora parla del fatto che perfino gli animali della campagna lo onorano. Prima di parlare di un'opera nuova, Dio ricorda la sua opera antica, la strada nel Mar Rosso, versetti dal 16 al 20 di questo capitolo 43. Così parla il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero fra le acque potenti, che fece uscire carri e cavalli, un esercito di prodi guerrieri. Tutti quanti furono atterrati e mai più si rialzarono. Furono estinti, spenti come un lucignolo. Non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche. Ecco, io sto per fare una cosa nuova. Essa sta per germogliare. Non la riconoscerete? Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella steppa. Le bestie dei campi, gli sciacalli e gli struzzi mi glorificheranno, perché avrò dato l'acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dar da bere al mio popolo, al mio eletto. Sembra che perfino il mondo animale sia un po' più cosciente di chi è Dio dell'altra sua creatura, l'uomo, che è caduto nel peccato. Leggiamo l'ultima parte del capitolo 43 di Isaia, i versetti che vanno dal 21 al 28. Il popolo che mi sono formato proclamerà le mie lodi. Tu non mi hai invocato, Giacobbe, anzi, ti sei stancato di me, Israele. Tu non mi hai portato l'agnello dei tuoi olocausti e non mi hai onorato con i tuoi sacrifici. Io non ti ho tormentato con richieste di offerte, né ti ho stancato domandandoti incenso. Tu non hai comprato con denaro canna odorosa per me e non mi hai saziato con il grasso dei tuoi sacrifici. Ma tu mi hai tormentato con i tuoi peccati, mi hai stancato con le tue iniquità. Io sono. Per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Risveglia la mia memoria, discutiamo assieme, parla tu stesso per giustificarti. Il tuo primo progenitore ha peccato, i tuoi mediatori si sono ribellati a me. Perciò io ho trattato come profani i capi del santuario, ho votato Giacobbe allo sterminio, ho abbandonato Israele all'infamia. E dopo aver sottolineato il peccato di Israele, non mi hai invocato. Non mi hai onorato, mi hai tormentato, mi hai stancato con i tuoi peccati. Dio dice che intende perdonare i figli di Israele e lo farà sulla stessa base su cui ha perdonato noi, per amore di sé, non per la nostra bravura. Non ci sono giustificazioni, a partire dal loro progenitore, e questo è evidentemente un riferimento ad Abramo. La scrittura registra i suoi fallimenti, i suoi peccati. Ma neppure i loro mediatori, gli insegnanti, i condottieri sono privi di colpe. Per ognuno di loro sono stati registrati peccati, ribellioni. L'ultimo versetto del capitolo parla di sterminio, abbandono. Ma il discorso non si chiude qui, come sappiamo. Il capitolo 44 continua l'argomento del capitolo 43, che si chiudeva con la cupa menzione del giudizio imminente. Questo capitolo invece propone la luce del regno che viene e la promessa dello Spirito Santo. Il capitolo 44 contiene una satira brillante, amara, sconvolgente contro l'idolatria. Questo è il tema ricorrente di questa particolare sezione. Il cuore dell'uomo ha la tendenza ad abbandonare Dio per rivolgersi agli idoli. Forse voi non pregate le statue, ma ogni cosa a cui una persona si dà invece che al vero Dio è un idolo. Può essere la carriera, l'ammassare denaro, la ricerca della fama, il piacere, il sesso, l'alcol, l'adorazione di sé o gli affari. Anche questi sono idoli. Il culmine della discussione del profeta contro l'idolatria lo troveremo nel capitolo 46. Lì avremo occasione di considerare ulteriormente questo soggetto e di esaminare la reale distinzione tra Dio e un idolo. Leggiamo i primi 5 versetti di Isaia, capitolo 44. Ora ascolta, Giacobbe, mio servo, o Israele, che io ho scelto. Così parla il Signore che ti ha fatto, che ti ha formato fin dal seno materno, colui che ti soccorre. Non temere, Giacobbe, mio servo, o Jesurun, che io ho scelto. Io infatti spanderò le acque sul suolo assetato e i ruscelli sull'arida terra. Spanderò il mio spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi rampolli. Essi germoglieranno come in mezzo all'erba, come salici in riva a correnti d'acque. L'uno dirà, io sono del Signore, l'altro si chiamerà Giacobbe, e un altro scriverà sulla sua mano, del Signore, e si onorerà di portare il nome di Israele. Dio si rivolge a Israele come a colei che ha scelto e le assicura il suo aiuto. Segue una straordinaria profezia riguardo allo Spirito Santo. Spanderò il mio spirito e la mia benedizione sui vostri figli. Questo, credo, è un riferimento all'elargizione dello Spirito che corrisponde alla profezia di Gioele. Leggendo attentamente questa profezia, scoprirai che non si è adempiuta nel giorno della Pentecoste. Leggiamo per prima cosa il passo di Gioele 2, versetti dal 28 al 32. Dopo questo, avverrà che io spargerò il mio Spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni, anche sui servi e sulle serve. Spargerò in quei giorni il mio spirito. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e a Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto il Signore, così pure fra i superstiti che il Signore chiamerà. E quando Pietro ha tratto una citazione da essa, ha fatto due cose. Primo, ha detto questo è quanto. Non ha detto che era un adempimento. Vedi Atti 2, versetto 16, che dice «Ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele». La folla in Gerusalemme rideva dei discepoli perché essi parlavano in lingue diverse delle grandi cose di Dio. Il popolo li accusava di essere pieni di vino dolce invece dello Spirito Santo. Così Pietro ha detto in sostanza: questo non deve stupirvi perché è simile a ciò che avverrà negli ultimi giorni. Come possiamo sapere che questa profezia non sia adempiuta nel giorno della Pentecoste? Ci sono diverse ragioni. La prima, Gioele ha detto: farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue. E questo non è avvenuto nel giorno della Pentecoste. Secondo, il resoconto del libro degli Atti ci dice che lo Spirito non è stato elargito a tutto il popolo in modo indistinto, ma Gioele dice: io spargerò il mio Spirito su ogni persona. Così è scritto in Gioele 2, versetto 28. In Atti ci furono prima 120 discepoli, poi 3.000 credenti, mai tutti, e dopo 2.000 anni non sono ancora tutti. In quel tempo a Gerusalemme c'erano probabilmente da 500.000 a 1.000.000 di persone, per cui nessuno sforzo di immaginazione può indurre qualcuno a dire che la profezia di Gioele si è adempiuta allora. Il completo adempimento della profezia avverrà in futuro. Nei versetti dal 6 all'8 di Isaia, capitolo 44, c'è una ripetizione di quanto già detto in precedenza. Una presentazione di Dio come il vero Dio. Leggiamoli questi versetti. Così parla il Signore, re di Israele e suo Salvatore, il Signore degli eserciti. Io sono il primo e sono l'ultimo, e fuori di me non c'è Dio. Chi come me proclama l'avvenire fin da quando fondai questo popolo antico? Che egli lo dichiari e me lo provi. Lo annunzino essi l'avvenire e quanto avverrà. Non vi spaventate, non temete, non te l'ho io annunziato e dichiarato da tempo? Voi me ne siete testimoni, c'è forse un Dio fuori di me? Non c'è altra rocca, io non ne conosco nessuna. Poi, nei versetti dal 9 al 20, abbiamo una brillante controversia contro l'idolatria. Il modo in cui il profeta affronta l'argomento è sconvolgente. Coloro che fanno delle immagini sono testimoni del fatto che la caratteristica dei loro dei è di essere inanimati. Un'immagine non ha neppure i cinque sensi propri dell'essere umano. Un idolo non può udire, non può vedere, non può parlare, non può odorare, non può toccare. Paolo in 1 Corinzi 8 al versetto 4 dice che l'idolo non è nulla, ed è ciò che esso è effettivamente. Non può aiutare nessuno. Iniziamo leggendo i versetti dal 9 all'11 di Isaia, capitolo 44. Quelli che fabbricano immagini scolpite sono tutti vanità. I loro idoli più cari non giovano a nulla. I loro testimoni non vedono, non capiscono nulla, perché essi siano coperti di vergogna. Chi fabbrica un Dio o fonde un'immagine che non gli serva a nulla? Ecco, tutti quelli che vi lavorano saranno coperti di vergogna, e gli artefici stessi non sono che uomini. Si radunino tutti, si presentino. Saranno spaventati e coperti di vergogna tutti insieme. Il profeta pone la domanda: perché usi tutto il tuo tempo per costruirti un Dio? Dovresti vergognarti, stai facendo confusione, tu non puoi fare un Dio, è Dio che ha fatto te. Ora prosegue descrivendo la costruzione dell'idolo. Concludiamo questa sera con questi versetti dal 12 al 20 di Isaia, capitolo 44. Il fabbro lima il ferro, lo mette nel fuoco, forma l'idolo a colpi di martello e lo lavora con braccio vigoroso. Soffre perfino la fame, la forza gli vien meno. Non beve acqua e si affatica. Il falegname stende la sua corda, disegna l'idolo con la matita, lo lavora con lo scalpello, lo misura con il compasso. ne fa una figura umana, una bella forma d'uomo, perché abiti una casa. Si tagliano dei cedri, si prendono degli elci, delle querce, si fa la scelta fra gli alberi della foresta, si piantano dei pini che la pioggia fa crescere. Poi tutto questo serve all'uomo per fare fuoco, ed egli ne prende per riscaldarsi, ne accende anche il forno per cuocere il pane, e ne fa pure un dio e lo adora. Ne scolpisce un'immagine, davanti alla quale si inginocchia. Ne brucia la metà nel fuoco, con l'altra metà prepara la carne, la fa arrostire, si sazia. Poi si scalda e dice, «Ah, mi riscaldo, godo a vedere questa fiamma». Con l'avanzo si fa un dio, il suo idolo. Gli si prostra davanti, lo adora, lo prega e gli dice, «Salvami, perché tu sei il mio dio». Non sanno nulla, non capiscono nulla, hanno impiastrato loro gli occhi perché non vedano e il cuore perché non comprendano. Nessuno rientra in se stesso e ha conoscimento e intelletto per dire «Ne ho bruciato la metà nel fuoco, sui suoi carboni ho fatto cuocere il pane, vi ho arrostito la carne che ho mangiata, con il resto farei un idolo abominevole? Mi inginocchierei davanti a un pezzo di legno? Un tal uomo si pasce di cenere, il suo cuore sviato lo inganna al punto che non può liberarsene e dire «Ciò che stringo nella mia destra non è forse una menzogna?» E domani, visto che adesso c'è poco tempo a disposizione e termino qui, domani avremo l'opportunità di commentare questi versetti, questo discorso che abbiamo tratto dal capitolo 44 di Isaia. Appuntamento allora domani e intanto vi ringrazio per essere stati ancora insieme per l'appuntamento di questa sera. Ciao!